Eccoci carissimi amici del ritiro mensile, degli Evo 2, del fine settimana che si conclude stasera e che trova in questa messa anche il suo momento culminante di ringraziamento, di lode al Signore per il cammino intenso che ci ha fatto fare in questi 3 giorni. E nella mia gioia che continuo a celebrare i miei anniversari che non finiscono più, perché oggi è domenica in Albis, anniversario 27° della mia prima messa, che celebro con la casula che mi regalarono i ragazzi del catechismo che seguivo, il gruppo dopo cresima. Avevamo fondato un gruppo GAC, gruppo aspiranti catechisti, no, a Sant'Elmo. Un bel gruppo, gruppo aspiranti catechisti. Eravamo nel dopoconcilio, quindi voi che siete, c'era il fattore dei catechisti, il movimento, ecco. Allora, nella gioia della Pasqua, di questa Pasqua che di cui oggi si celebra l'ultimo giorno dell'ottava, in cui la Chiesa continua a dire: oggi il Signore è risorto, rallegriamoci ed esultiamo. Nella gioia del dono di Dio che ci fa in questa Eucaristia, ci presentiamo a Lui consapevoli delle nostre povertà, ma consapevoli della ricchezza che abbiamo ricevuto nel Santo Battesimo, per cui, come ci ha detto Padre Silvano, mi sembra, in questi giorni, noi i primi cristiani nel tempo di Pasqua non pregavano mai in ginocchio, ma solo in piedi. Addirittura ci fu anche un concilio che stabilì, Efeso se non sbaglio, che stabilì tra le altre note disciplinari che i cristiani nel giorno di domenica dovessero pregare sempre in piedi, perché siamo risorti con Cristo. E quindi ci presentiamo davanti al risorto chiedendo che ci invada con il suo Santo Spirito e ci perdoni delle nostre mancanze e povertà umane.
Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei 12 chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore.
Vangelo da noi ascoltato ripetutamente questo di Giovanni, l'apparizione agli apostoli. L'abbiamo sentito ieri nella messa del sabato sera, l'abbiamo sentito stamattina nella lezione che abbiamo fatto su Giovanni 20, e adesso ancora una volta è messo davanti a noi lo stesso Vangelo. E penso di interpretare anche i vostri sentimenti, il vostro cuore, nel poter affermare che quando celebriamo un Vangelo che già conosciamo, abbiamo meditato, riflettuto, sentiamo un gusto nel cuore più profondo, e lo sentiamo più nostro, e questo ci fa capire come la liturgia è celebrazione di una parola che amo, di una parola che amo, per cui la ripetizione della stessa parola non ci dà fastidio, anzi ci crea una gioia più profonda. E questo è un po' anche lo stile ignaziano di chi ha fatto gli esercizi, il ripetere, il riprendere a una profondità più alta quella stessa parola per poterla gustare in profondità. Parola che poi nella liturgia eucaristica si fa dono d'amore, si fa carne per ciascuno di noi. Cosa aggiungere oltre le tante riflessioni che abbiamo fatto su questo Vangelo? Vorrei partire, e poi vediamo dove ci porta il Signore col suo Santo Spirito, dalla preghiera di Colletta, che ci ha detto: Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. E anche Giovanni nella seconda lettura ci parla di quest'acqua, che è lo spirito che ci ha rigenerati, del sangue che è la passione di Cristo. Colletta inserita in questo tempo pasquale, di cui in questi giorni abbiamo sentito delle profonde riflessioni catechistiche, formative, che ci hanno fatto capire bene come esso sia il tempo liturgico per eccellenza, il tempo più forte dell'anno, che si dispiega per 50 giorni e che è il sacramento del paradiso della vita eterna. E nella quale noi oggi abbiamo gustato un po' qualcosa di questo tempo con questa devozione nata nel dopoconcilio della Via Lucis, che è un accompagnare il Signore nelle sue apparizioni in cui si manifesta la sua Chiesa come l'amico, come lo sposo, come il consolatore. Tempo pasquale che ci ricorda quella ricchezza di cui ci ha parlato la colletta, della quale noi facciamo poca memoria, Così come siamo più propensi a celebrare con devozione, con sentimento, con affetto la Quaresima, e ci viene un po' pesante, difficoltoso celebrare la Pasqua, perché come abbiamo detto anche poco fa, richiede più fede, richiede più amore, no? Richiede più fede perché il Cristo risorto non lo vedi, mentre il Cristo crocifisso lo senti nella tua passione, nelle tue sofferenze, nei tuoi lutti, nei tuoi dolori, no? Richiede più amore perché è spontaneo gioire e soffrire con una persona che soffre, anche se c'è un animale che soffre non possiamo fare a meno di essere rattristati, no? Ma gioire con chi gioisce richiede l'amore. L'amore, non si può gioire con chi gioisce se non lo ami. Ricordiamoci, come dicevo anche prima, gli operai dell'ultima ora che ricevono quanto quelli della prima ora, quelli della prima ora non gioirono affatto di vedere i loro paesani, i loro colleghi ricompensati come loro. Non gioivano perché non li amavano. Se fossero stati amati, se fossero stati i genitori di quegli operai, avrebbero gioito anche loro. Non potevano agire perché non amavano. E Gesù svelò, no? Svelò la loro mancanza di amore. Dice, ma sono ingiusto io o siete gelosi? Cioè, o siete voi che non amate, no? E allora la gioia della Pasqua, che è il gioire con Cristo, richiede innanzitutto l'amore per il Cristo, ma la gioia della Pasqua non è solo, e anche qui c'è anche un'altra difficoltà nel vivere la gioia della Pasqua, non è solo il fatto che ci manca l'amore per gioire con il Cristo, ma anche ci manca forse anche l'esperienza, perché noi gioiamo con il Cristo perché Lui è glorificato, perché Lui è risorto, ma noi come cristiani dovremmo gioire con Lui anche perché con Lui siamo risorti noi. È una partecipazione non solo affettiva, esteriore, ma è una partecipazione intima, perché viviamo la risurrezione sua in noi, noi siamo risorti da Lui. Questa ricchezza di cui ci parla la liturgia, questa inestimabile ricchezza, che cos'è se non che l'esperienza della risurrezione? Il cristiano è cristiano in quanto ha l'esperienza di essere risorto con Cristo, di una partecipazione intima al suo mistero pasquale, che implica, come dirà Paolo, una consepoltura, una concrocifissione col Cristo del nostro uomo vecchio che deve morire. Noi sappiamo che nel sacramento l'uomo vecchio muore perfettamente e pienamente nel sacramento. Nel sacramento noi siamo fatti nuovi pienamente. Ma poi questo che riceviamo nel sacramento dobbiamo assimilarlo nella nostra esistenza di ogni giorno, viverlo con il dialogo della nostra libertà, con l'impegno del nostro amore, con lo sforzo della nostra mortificazione, perché deve morire questo uomo vecchio, deve morire la mia passione maliziosa, la mia ingiustizia, la mia cattiveria, il mio egoismo, la mia impurità, deve morire totalmente. E questa morte che avviene totalmente nel sacramento, però nella vita ha un dispiegarsi in un cammino progressivo in cui io mi uniformo con le mie scelte di ogni giorno a quello che ho ricevuto. Io non so se riesco a spiegarmi, prego proprio lo Spirito Santo che illumini me per parlare, illumini voi per comprendere, no? Cioè noi nel sacramento siamo splendidi santi, riceviamo una santità enorme, nostra, tutta nostra, che però nel cammino della nostra vita deve essere corrisposta da me in un cammino in cui io mi uniformo a questo dono che ho ricevuto. Perché i primi cristiani si chiamavano santi? Ma mica perché erano perfetti, perché erano consapevoli di questo dono che avevano ricevuto, di una santità che è un dono. Ora, qual è il guaio nostro? che noi pensiamo più e guardiamo di più a noi stessi, nella nostra fatica di corrispondere a questo dono, nella nostra fatica di essere santi in cui ci scopriamo ogni giorno peccatori, e guardiamo noi stessi, guardiamo le nostre miserie e rallentiamo il nostro passo. Rallentiamo il nostro passo. Se noi fissassimo di più il nostro sguardo interiore sul dono ricevuto di grazia, su quella bellezza di santità che il Signore mi regala, è gratuita, non mi chiede niente, mi chiede solo: credi in me, abbi fiducia in me e io ti regalo tutto. Perché lui ci ha regalato tutto. Ci ha regalato il Padre suo, la Madre sua, il suo Santo Spirito. È nostro, ci pensiamo, ma il suo Santo Spirito è nostro. Cosa ci poteva regalare di più? Tutto questo è nostro. Noi abbiamo una santità, una ricchezza, uno splendore, perché siamo figli di Dio e lo siamo realmente. Io avevo un confessore quando ero a Sassari, che era un missionario del PIME anziano. Ma lui concludeva sempre le confessioni che facevo con una frase semplice, ma la sentivi così forte, così vera, che ti dava una ricarica, ti dava una spinta, ti diceva sempre: Dio è Padre, è tuo Padre, tu sei figlio di Dio. Se noi avessimo presente questa verità, ma supereremmo tutto, le difficoltà, i nostri vizi, i nostri difetti, le nostre incapacità. Perché questo dono di grazia non è un dono che il Signore ci ha fatto il giorno del battesimo e basta. È un dono che ce lo rinnova in continuazione, perché Lui sa, Lui conosce il nostro limite, conosce la nostra miseria, conosce la nostra deficienza, e allora ci viene incontro al nostro passo. I sacramenti, che cosa sono? Abbiamo accennato oggi parlando del catechismo, no? Il sacramento della iniziazione, il sacramento delle guarigioni, l'Eucaristia, la confessione. Quante volte si può fare la confessione al giorno? L'altro giorno Padre Silvano ci ha spiegato bene, no? Che la comunione si può fare due volte al giorno e nella messa, perché tu cristiano ricevi la comunione per amare fuori, no? Perché ci sia qualcuno che se no ci viene a tutte le messe e va lì e fa la comunione. La comunione non è per gustare la comunione, è per amare tuo marito e per servire i fratelli e per donare la tua vita. Per questo il Signore si dona a te, mica per gustare solamente perché tu lo possa gustare. Quel gusto deve servire per il frutto. No? Ma la confessione, quante volte possiamo farla al giorno? C'è un documento della Chiesa che limita la confessione 2, 3, 4, 5? C'è limite. Certamente uno non è che si va a confessare 5 volte al giorno, ma per dire, il sacramento di per sé non ha nessun limite, perché Dio sa che la nostra debolezza è tale. Ma Lui, il suo amore, oggi è la giornata della misericordia, no? È talmente grande. Dove ha abbondato la miseria, sovrabbonda la misericordia. Quello che abbiamo detto nel catechismo, quella parte del catechismo che spiega la caduta: nulla vieta che il Signore, nulla impedisce che il Signore, dopo il tuo peccato, abbia per me in serbo beni maggiori di quanti te ne avrebbe dato se non avessi peccato. È pazzia questa è pazzia. Noi abbiamo a che fare con un Dio così folle d'amore e ci trova così meschini, noi così ristretti, che veramente come fa a sopportarci? D'altra parte però ci rincuorano gli apostoli, che oggi nella liturgia pasquale è bello che si parla, se andate a messa tutti i giorni ci sono gli atti degli apostoli che ci accompagneranno, no? Questi apostoli intrepidi non hanno più paura di nessuno, parlano di Gesù dovunque, ma quanto ha dovuto faticare Gesù nei suoi 3 anni che è stato con loro, che non capivano, erano duri, no? E quindi ci rincuorano anche loro, se loro così rozzi, loro così limitati, che lo hanno pure tradito e abbandonato, sono diventati questi araldi, forse se la Pasqua entrasse, se questa Pasqua entrasse veramente nel nostro cuore, ecco, chissà che cosa ne sarà di noi, no? E tutto parte dalla Pasqua, tutto parte dal sepolcro vuoto. Noi siamo cristiani perché partiamo dal sepolcro vuoto. Il Cristo che appare agli apostoli in questo brano del Vangelo, ecco, dona alla Chiesa questo potere incredibile, questo potere divino, questo potere sovrumano di donare la pace nella remissione dei peccati. Alita sulla Chiesa, alita sugli apostoli, ricevono questo potere per la pacificazione dei cuori. E in questo brano diverse volte sentiamo Gesù che dice pace a voi, pace a voi, pace a voi, dono che ci viene regalato, dono che ci viene donato e che ci fa partire dal sepolcro vuoto, da risorti con Cristo, da uomini nuovi che si portano nel cuore quella memoria dell'amore ricevuto. La fede che cos'è? La fede viva che cos'è? È la memoria di un amore ricevuto. Per cui, come diciamo durante le vie crucis, come diciamo alla festa della Madonna addolorata, no? Siano impresse nel mio cuore le tue ferite, perché le piaghe del risorto, quelle piaghe che Gesù mostra agli apostoli e che sono sempre fresche, come diceva Caterina, devono essere fresche nel nostro cuore, memoria continua dell'amore ricevuto, di un amore che è potenza trasformante. Lui è morto perché io viva, e qui è tutto il messaggio cristiano. Allora chiediamo la grazia a colei che ci accompagna sempre nella vita e che proprio lì sotto la croce, nell'amore più grande, ci è stata donata come madre, ci ha partorito come figli, che ci dia di essere creature nuove, di essere uomini, donne nuovi che partono dal sepolcro vuoto, che partono dall'esperienza di un incontro forte, travolgente con colui che ha vinto la morte e vuole vincerla in me. E ciò che vuole il Signore lo fa. Ma mentre la luna, le stelle, la natura si muove obbedendo ciecamente e spontaneamente alla volontà di Dio, quando il Signore vuole qualcosa da noi, ha bisogno della nostra apertura, ha bisogno della nostra fiducia, ha bisogno della nostra fede. Si fa così piccolo, Lui che è così potente, si rende impotente e aspetta, come aspettò da Maria, il nostro sì. Amen.